Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran su nuove sanzioni, l'Occidente ipocrita versa lacrime di coccodrillo. La Repubblica Islamica infondate accuse americane circa presunta violazione della risoluzione 2231. Iraq esercito riconquista postazioni di terroristi al confine con l'Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi è sabato 16 settembre 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché uno speciale dedicato alla ricorrenza di oggi, l'anniversario del martirio dell'ottavo imam degli sciiti, il nobile Reza, la pace sia con lui. Radio Italia porge le sue più sentite condoglianze a tutti i musulmani del mondo per questa triste ricorrenza. A tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato fermamente gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali per aver imposto una nuova serie di sanzioni contro Teheran, che ha una sola colpa: vuole rafforzare la difesa per garantire la sicurezza alla sua nazione di fronte alle cospirazioni e azioni ostili da parte degli stessi occidentali. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno sostenuto i tumulti e i disordini che sono scoppiati in diverse città dell'Iran lo scorso anno. Gli Stati Uniti e governi occidentali dicono di voler bene al popolo iraniano, ma allo stesso tempo metto in atto le sanzioni che puntano l'economia dello stesso popolo iraniano. Ha proseguito ancora l'esponente iraniano: l'Occidente è ipocrita, versa lacrime di coccodrillo, ha concluso il diplomatico iraniano. Ieri venerdì gli Stati Uniti d'America, Inghilterra e l'Unione Europea hanno messo in atto una nuova serie di sanzioni contro individui ed entità dell'Iran con l'accusa della presunta repressione dei gruppi facinorosi nel paese. Lo sforzo americano di accusare l'Iran di violare la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è inutile e infondato. Lo ha detto l'ambasciatore della Repubblica Islamica presso l'ONU in una lettera al Presidente del Consiglio di sicurezza e al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Secondo Amir Said Irvoni, citato da l'IRIB, il tentativo americano di collegare falsamente il presunto utilizzo di droni iraniani da parte della Russia nel conflitto in Ucraina alla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza è fuorviante e completamente privo di ogni fondamento. Il rappresentante permanente dell'Iran al Palazzo di Vetro l'ha scritto in una lettera indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite e anche al presidente ad interim del Consiglio di sicurezza. La Repubblica Islamica dell'Iran ha in diverse occasioni respinto categoricamente le accuse e le affermazioni infondate e assurde da parte degli Stati Uniti sull'utilizzo di droni iraniani nella guerra in Ucraina da parte dell'armata russa, proprio come ha tenuto a sottolineare qualche giorno fa il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Secondo le affermazioni del capo di Stato della Repubblica Islamica, gli ucraini fino adesso non hanno presentato alcuna prova per quanto riguarda l'utilizzo e le esportazioni di droni iraniani in Russia e poi l'utilizzo di questi aerei telecomandati da parte di Mosca contro Kiev. Le presunte prove e la cosiddetta missiva di allegati che sono state presentate dagli Stati Uniti e dall'intelligence di questo paese come informazioni riservate, tra virgolette, sono completamente inventate e non hanno una validità legale, ha proseguito ancora Irvoni. Non solo gli Stati Uniti cercano di fuorviare deliberatamente la comunità internazionale, loro cercano anche di manipolare la missione del segretario generale delle Nazioni Unite all'obiettivo di servire i propri interessi politici. È da notare che sono stati gli Stati Uniti a violare la stessa risoluzione 2231, ritirandosi dall'accordo sul nucleare iraniano Barjom, noto piano d'azione congiunta globale, 3 anni dopo la firma nel 2015 dell'intesa inerente alla proliferazione nucleare. L'America sotto amministrazione Obama aveva firmato il Barjom facendo parte del gruppo 5 più 1, paesi rimasti nell'accordo oltre all'Iran, Germania, Cina, Russia, Inghilterra e Francia. Con Trump alla Casa Bianca, questo paese ha abbandonato unilateralmente l'accordo sul nucleare, poi Trump ha messo in atto le più dure sanzioni all'Iran nell'ambito della strategia della massima pressione. Le forze regolari irachene hanno cominciato a ripulire alcune zone al confine con l'Iran dalla presenza dei gruppi armati anti-iraniani. L'esercito iracheno ha compiuto il suo blitz nella regione del Kurdistan, conquistando il pieno controllo di un'area al confine con l'Iran dopo feroci scontri con gruppi militanti fuori legge ad Erbil. L'Iran e l'Iraq hanno firmato un accordo sulla sicurezza delle frontiere. Secondo quanto affermato dai funzionari iracheni, l'intesa mira principalmente a rafforzare la frontiera con la regione curda dell'Iraq, cioè Kurdistan iracheno. L'Iran infatti ritiene che gruppi armati curdi mettano a repentaglio la sicurezza del paese. L'accordo di sicurezza prevede il coordinamento per proteggere i confini comuni tra due paesi e consolidare la cooperazione in diversi settori della sicurezza. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha firmato l'accordo con il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno alla presenza del premier dell'Iraq al-Sudani. In base all'accordo di sicurezza, l'Iraq si impegna a impedire ai gruppi armati di utilizzare il suo territorio nella regione del Kurdistan iracheno per lanciare attacchi attraverso il confine con il vicino Iran. Gli Stati Uniti mirano a reindirizzare l'assistenza militare dall'Egitto a Taiwan. L'amministrazione Biden intende dirottare il denaro promesso all'Egitto. L'hanno riferito alla CNN, fonti vicine alla questione. Il governo americano ha annunciato al Congresso che avrebbe ridotto gli 85 milioni di dollari in aiuti all'Egitto che erano stati condizionati dai progressi del Cairo nel trattamento di prigionieri politici e avrebbe invece dirottato il governo americano questi soldi a Taiwan, così come al Libano, hanno detto sempre le fonti vicine alla Casa Bianca. 55 milioni di dollari di assistenza saranno riassegnati a Taiwan e il resto degli 85 milioni andranno al Libano, che Washington sostiene regolarmente con attrezzature militari, tra cui decine di veicoli militari Humvee, nonostante le terribili condizioni economiche del paese, è un popolo che ha bisogno di ingenti aiuti finanziari. Tuttavia, secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, l'amministrazione Biden consentirà comunque al Cairo di accedere a 235 milioni di dollari del totale di 320 milioni di finanziamenti militari stranieri promessi all'Egitto.
L'anniversario del martirio dell'Imam Reza. Qualsiasi attento osservatore della storia islamica, esaminando l'era dopo il profeta, può constatare che più i califi e i nemici della famiglia del profeta e dei suoi 12 successori accentuavano le loro pressioni e le loro torture nei confronti degli imam e degli sciiti, più questi aumentavano di numero e la loro fede si rinforzava. Inoltre, questi soprusi, queste violenze non facevano altro che dimostrare loro la corruzione e la malvagità di coloro che detenevano il potere. Ne erano convinti anche i califfi dell'epoca degli imam. Ciò li tormentava e li faceva disperare. Nella data di oggi si commemora l'anniversario del martirio dell'ottavo imam degli sciiti, Imam Reza, la pace sia con lui, il cui sacro mausoleo è situato a Mashhad, nord-est dell'Iran. Esprimendo il nostro cordoglio, vi presentiamo uno speciale dedicato a questa triste ricorrenza. A tra poco. Il settimo successore del profeta, l'imam e la guida dei musulmani Musa Kazim, la pace sia con lui, era a coscienza delle intenzioni aggressive del califfo abbaside contro l'imamato e dunque, quando era ancora in vita, aveva già designato come suo successore Ali ibn Musa al-Reza, ottavo imam degli sciiti, la pace sia con lui, dinanzi a 71 figure importanti del panorama religioso. E imam assunse l'incarico di guidare l'umma islamica a 35 anni dopo il martirio di suo padre per mano del califfo abbaside Harun al-Rashid. Subito dopo la morte di Harun nel 193 Egira, cioè nel 809 d.C., scoppiò una guerra civile tra i figli di Harun, Amin e Ma'mun, guerra che finì con la vittoria di quest'ultimo nel 198-813 d.C. Così Ma'mun, il settimo califfo abbaside, dopo aver ucciso suo fratello Amin, si impadronì del califfato. Egli pensò di sbarazzarsi una volta per tutte degli sciiti ed eliminare in tal modo le preoccupazioni e continui tormenti interiori che aveva a causa loro. La politica che scelse per realizzare questo suo proposito non era assolutamente incentrata sulla violenza e sulla repressione. consisteva bensì nel nominare l'imam come suo successore, al fine di screditarlo dinanzi agli sciiti e far perdere loro la fede nella grandezza e nella rettitudine dell'imam. In tal caso l'imamato, fondamento della dottrina sciita, avrebbe subito un letale colpo, annientandosi spontaneamente. L'esecuzione di questo infernale strategia presentava inoltre il vantaggio di porre fine alle insurrezioni organizzate dai discendenti della nobile Fatima, la pace sia con lei, al fine di porre fine alla dittatura abbaside. Vedendosi infatti eredi al potere, avrebbero naturalmente rinunciato alle loro sanguinose insurrezioni. Ovviamente, una volta attuato questo piano, uccidere l'imam non avrebbe più creato alcun problema al califfo Mamun. Essendo a conoscenza dell'appoggio della popolazione musulmana all'imam, Mamun invitò l'imam Reza alla pace sia con lui, nella sua capitale Marv, nell'Iran nordorientale, per consolidare la sua posizione, offrendo all'imam di divenire il suo apparente erede. L'imam rifiutò con forza, ma il califfo gli fece capire che il rifiuto non sarebbe stata una possibilità, come lo era invece stato in precedenza nel caso della shura formata dal califfo Umar Khattab. L'imam fu dunque costretto ad accettare, ma sapeva bene che la questione non si era conclusa. Pose però una condizione: volle essere esentato dal dover occuparsi delle nomine e delle destituzioni e dal dover ingerire nelle questioni importanti di governo. In tali condizioni l'imam si occupò della guida spirituale della gente ed ebbe, per quanto poté, dei dialoghi con gli esponenti delle altre religioni e delle altre dottrine. Egli pronunciò preziosi discorsi in materia religiosa. Le sue asserzioni relative ai principi del sapere islamico sono in gran numero, tanto che arrivano a eguagliare quelle dell'imam Ali, la pace sia con lui, e a superare quelle degli altri imam. La conseguenza dell'apparente accordo da parte dell'imam ad essere l'erede di Mamun fu allora la garanzia di libertà ai teologi, agli studiosi ed anche alla gente comune che fino a quel momento era stata perseguitata dai califfi abbasidi per il riconoscimento e la fede nell'imam in qualità di successore del sacro profeta. Lo stesso imam fu in grado di dare istruzioni sulla corretta interpretazione del Sacro Corano e fece temere Dio al califfo, mostrandogli i suoi errori nell'amministrazione del territorio islamico. Questo santo imam diede un grande contributo alla dottrina sciita. Molte delle tradizioni che erano state conservate dagli sciiti e che appartenevano ai suoi nobili patri lì vennero esposte dai suoi seguaci, che, servendosi del suo prezioso giudizio, riuscirono a distinguere quelle autentiche da quelle inventate, da quelle false che impure mani avevano illegittimamente inserito tra le autentiche tradizioni dell'Ahlul Bayt. Nel corso del suo viaggio tra Medina e Marv, che aveva intrapreso per assumere la carica di successore del califfo, impostali dallo stesso califfo al Ma'mun, Lungo la strada e in particolare in Iran, l'imam suscitò tra la gente un'incredibile animazione. La gente da ogni parte affluiva a frotte per vederlo, giorno e notte al pari di farfalle intorno a una candela, lo circondavano devotamente e da lui apprendevano i principi e i precetti della religione islamica. Ma'mun, dall'eccezionale e sorprendente attenzione della gente verso l'imam, comprese che aveva adottato una politica sbagliata. Essendo frustrato poiché l'imam era incorruttibile e la sua religiosità gli stava procurando sempre più appoggi, Ma'mun decise di eliminare il santo imam e riprese di nuovo la tradizionale politica repressiva dei califfi precedenti nei confronti dell'Ahlul Bayt e degli sciiti. Lo storico Al-Kafi racconta che il califfo ordinò ad uno dei suoi servi di farsi crescere le unghie più del normale. Poi questi fu incaricato di spremere con le proprie mani qualcosa che sembrava un tamarindo. Quando il califfo incontrò l'imam al-Rizà, insistette affinché egli bevesse un po' di succo di melograno che il servo gli avrebbe versato. L'imam lo beve e si ammalò. Ma'mun portò poi dell'uva e dopo avervi iniettato il veleno con degli aghi la diede all'imam perché li mangiasse durante la malattia. Dopo 2 giorni l'imam Ali ibn Musa al-Rizà abbracciò il martirio per avvelenamento. Il califfo Ma'mun tenne il martirio dell'imam segreto per 1 giorno e 1 notte prima di permettere alla famiglia del sacro profeta di vedere il corpo e di occuparsi dei riti funerari. Il sacro imam fu seppellito in un villaggio di nome Sanabad, nella regione di Mashhad.